Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare, soprattutto questa è Chassis, si parla di cinema per un'ora insieme, oggi sabato 14 febbraio, San Valentino, auguri a tutte le Valentine e Valentino. Avremo diverse voci in questa puntata, parleremo con Olivier Assayas del Mago del Cremlino, parleremo con Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicola Angelo Gelormini della Gioia, poi ancora di Scuola, Distruzione Pubblica, un documentario che sta facendo molto discutere, di Federico Greco e Mirko Melchiorre. Però volevo cominciare questa puntata con un ricordo, avete sentito qualche giorno fa ci ha lasciati Carlo Sigon, un nostro amico, un amico di Radio Popolare, un amico di molti milanesi, un amico del cinema, un regista che è arrivato dalla pubblicità ma ha fatto anche molto cinema, documentari, La cura del gorilla con Claudio Bisio, Da Sandrone Dazieri, due documentari sull'Inter e anche l'ultimo era dedicato all'Inter. Noi l'avevamo ospitato qui a Radio Popolare l'ultima volta che è venuto qui, si stava trasferendo in Puglia, stava lasciando Milano, ma in quei giorni stava presentando il suo film dedicato appunto alla sua squadra del cuore, alla nostra squadra del cuore, la squadra del cuore di molti e molte. Ce lo ricordiamo con la sua voce, Carlo Sigon. Si nota questa libertà di parola che è stata data ai calciatori, che non è sempre così scontato, perché sappiamo com'è difficile averle, anche semplicemente forse per le televisioni, delle interviste.
Totalmente. Infatti secondo me loro proprio hanno, in maniera, devo dire, non prendo nessun tipo di merito, forse chi potrebbe avere del merito è Marco, l'autore delle domande. In realtà loro hanno proprio allegramente sfatato il mito del calciatore ottuso e obbediente, che non dice niente, che non sia ecumenico, che non sia super, cioè che non sia minimamente interpretabile. Invece nel film, ed è quella la parte che mi ha sorpreso positivamente di più, alla fine, guardandoci il materiale, riguardandolo, viene fuori una grande maturità, un ovvio orgoglio per i colori, un grandissimo attaccamento e tra con gli altri compagni, che è uno degli ovvi, delle ovvie ricette per vincere così.
Stranieri che parlano italiano perfettamente.
Poi stranieri come Turan.
E che stranieri.
È un personaggio formidabile. E in generale un'ironia e in certi casi un'autoironia formidabile. Per cui quello secondo me ha un po' salvato il film, che rischiava di essere uno specialone.
Grazie Carlo Sigon.
Grazie Barbara.
Ricordiamo il titolo Inter, due stelle sul cuore, non è un titolo difficile da ricordare. A presto.
A presto, grazie a tutti, ciao.
Carlo Sigon, ciao Carlo, i suoi film si possono ritrovare e questo appunto era il suo ultimo lavoro presentato a Milano e non solo, naturalmente, perché il film era uscito in tutta Italia.
Yeah.
Le cime tempestose cantate da Kate Bush, c'è anche il film appena uscito questo fine settimana, lo potete vedere, di Emerald Fennell. Emerald Fennell è attrice ma anche regista di quel film Una donna promettente, titolo italiano, vabbè così, ma in realtà era una storia di una donna che si fingeva ubriaca per smascherare i suoi possibili stupratori. Faceva parte anche del cast di Barbie, di Greta Gerwig, così come Margot Robbie, che è la protagonista di Cime tempestose, sono lei e Jacob Elordi. Ovviamente è un'interpretazione anche molto attuale, molto moderna del romanzo di Emily Bronte, e sicuramente lascia un segno per come viene raccontata questa storia di tormento e di amore tra due classi sociali differenti. I risvolti, vabbè, sono quelli del romanzo, ma ci sono sicuramente delle sorprese da un punto di vista registico.
Procuratore, controllo i luoghi di detenzione a Briansk.
Al giusto ordine.
Voi avete sotto la vostra custodia il detenuto Stipniak Ivan Stipanovic.
Nel blocco speciale.
Lasciamolo sulle spine per un po'.
Tu che faresti, Heathcliff, se fossi ricco?
Suppongo che farei quello che fanno i ricchi. Avrei una bella casa. Sarei crudele con i servitori. Prenderei moglie.
Moglie? Che moglie? Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
Tu sei un ladro.
Credi che quelli per cui lavori siano puliti?
Posso iniziare a pensare a me stessa e magari ai miei clienti.
Non minacciarmi.
La vita è troppo breve per guidare auto noiose.
Chi deve ordinare?
Salve. Sì, sì, carino, sembra un bel programma. Già, bene, ciao.
E questi sono i film, uno l'avete riconosciuto perché ne avevamo appena parlato, era Cime tempestose, l'altro è I due procuratori del regista ucraino Sergei Losnista, ed è ambientato nella Russia del 1937, il momento della repressione, insomma del momento del totalitarismo di Stalin. C'è un detenuto che deve bruciare tutti gli appelli rivolti al dittatore, ne salva uno solo, rivolto a un procuratore, e riesce poi a farlo arrivare al destinatario. Questo è un po' l'antefatto, perché poi c'è un lungo viaggio, lunghi incontri, silenzi, dialoghi, insomma un film che era stato presentato al Festival di Cannes, molto avvincente da un punto di vista anche storico, e anche due attori che in effetti sono abbastanza, non sono noti, perché se vi dico Aleksandr Kuznetsov e Anatoly Belvi, non vi dicono molto, però insomma valgono il film. Invece l'altro è Pillion, Amore senza freni, anche questo era passato in diversi festival, la regia è di Harry Lighton, il cast, nel cast c'è Alexander Skarsgård, che è il figlio di Stellan Skarsgård, che forse avete appena visto in Sentimental Value, e Harry Mulligan, che è Colin. Sono Colin e Ray, due amanti, è difficile da dire perché comunque tutto passa attraverso le app di gli incontri, più che le app di dating, gli incontri attraverso anche telefonate, c'è un po' di sadomaso, c'è un po' di omosessualità, c'è un miscuglione di storie fortissime in cui si mescolano narcisismo, masochismo, prepotenza, umiltà, privazione di diritti normali nella quotidianità. È un film decisamente molto intelligente, che va a toccare dei temi e dei nervi scoperti. Era stato presentato a Cannes nella sezione Uncertain Regard, poi ha vinto al Torino Film Festival, insomma ha avuto diversi premi. Ma ora parliamo di un altro film che era stato visto a Venezia quest'anno. Fa così l'audio.
Quello che conta in Russia è la vicinanza al potere.
Vadim Baranov era un regista visionario. Divenne noto come il nuovo Rasputin.
Voglio essere protagonista dei miei tempi, non solo un testimone.
Smetti di creare storie, inizia a creare la realtà. Noi dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. Alla Russia serve un altro tipo di politico.
È Il mago del Cremlino, ne parliamo con il regista Olivier Assayas, che è venuto a presentarlo in questi giorni a Milano. Parla un italiano fluentissimo, l'intervista è in italiano. Poi vi ricordo che sul sito di Radio Popolare potete riascoltare il podcast con l'intervista, con tutto quello che sta andando in onda, anche sulla mia pagina Instagram Barb Sorrentini e Facebook Chassis Radio Popolare.
Costruiamo il mito
Parliamo del Mago del Cremlino, dal libro al film di Giuliano D'Empoli. Cosa l'ha affascinata di più di questo personaggio che di fatto non è Putin, ma il suo consigliere, ispirato al suo consigliere negli anni 90? È un po' la costruzione di un sistema, mi sembra di vedere.
Mi sono sempre interessato, non so se mi sono sempre interessata alla politica, mi sono sempre interessato al modo in quale il mondo cambia, le nostre società cambiano. Quando ho letto il libro di Giuliano, è lui che mi ha mandato il libro quando è stato pubblicato in Francia, e l'ho trovato interessantissimo perché parlava di politica in un modo che non avevo mai sentito prima in un romanzo. C'era una visione, una concezione giustissima e molto stimolante sulla trasformazione del mondo e sul modo in quale la politica, le nuove modalità della politica moderna stanno cambiando il mondo. Dunque io penso che è la cosa che mi ha attratto sicuramente di più, di avere la possibilità di fare al cinema qualcosa che non si era fatto prima, perché il cinema è molto bravo a rappresentare il sociale, rappresentare problemi di società, eccetera, ma non è stato così interessato storicamente a parlare della politica e di analizzare l'evoluzione politica del mondo. Qui c'era per me l'opportunità di parlare di esattamente questo, inscritto nella società postmoderna in quale viviamo.
La figura appunto di questo consigliere, che siamo negli anni 90 più o meno, è di fatto è veramente un'analisi della politica di oggi o della deriva a cui siamo arrivati a oggi. C'è questa manipolazione della realtà, la comunicazione eccessiva, e tutto questo arriva dal film.
È qualcosa che è stato che è iniziato in Italia, per dire la verità, perché voi avete Silvio Berlusconi, l'avete avuto per tanto tempo, che è il modello per il potere, per le strategie moderne della politica. Non si pensava così quando c'era Berlusconi, ma la realtà è che il futuro era lui. E dunque un personaggio come Donald Trump, nel suo modo, o dei personaggi spin doctors come Baranov, vengono puramente di un'ideologia di strategie che sono la politica post-internet, la politica post-social media.
E infatti appunto per questo dicevo un sistema che è ancora attuale, anche se lì la Russia vale in molti paesi, come ha citato lei.
Quando facevo il film avevo la certitudine che stavo parlando di Putin sicuramente, ma parlavo anche di Donald Trump. Non si può pensare alla sua presenza quando si analizza le modalità di questa politica contemporanea.
La scelta di lavorare con attori Poldano, Jude Law, insomma non russi, evidentemente legata a questo, ci sono stati anche dei problemi di produzione legati alla Russia?
Sono dei problemi politici. Perché non era possibile di girare in Russia, non era possibile di avere accesso a dei set russi, e non era anche prudente in termini di assicurazioni di fare questo film. Dunque dall'inizio non era possibile, si doveva trovare un altro posto, e poi in termini di finanziamento del film, questo film in russo non si finanza, non si fa, dunque non c'era veramente molte scelte, si doveva fare in inglese, perché era il solo modo di finanziare il film, di trovare i soldi per fare il film.
Ma ci sono state degli ostacoli, cioè che voci girano intorno a questo film nel mondo politico, diciamo?
Delle difficoltà, sì, nel senso del senso, ancora una volta, del finanziamento del film. Ci sono tanti come dire, per partenaire,
partenariati
che avrebbero potuto darci fidanzamenti molto importanti per il film, che non avevamo, che hanno avuto paura dalla reazione dei russi, voglio dire, non abbiamo avuto soldi, non so, da un certo punto Saint Laurent, un esempio come un altro, perché hanno messo soldi in tanti film. In un film come questo non mai lo fanno, perché hanno troppa paura di dispiacere ai russi, che sono un mercato importantissimo per il lusso francese. Dunque, e anche in termini di distribuzione negli Stati Uniti c'è stato un rapporto un po' problematico, perché avevano paura in termini di politica di dispiacere, non so a chi, di dispiacere a Putin o di dispiacere a Trump, e perché i film americani li vendono in Russia, anzi, dunque non vogliono avere dei rapporti problematici con loro.
Però l'Italia ha partecipato alla produzione?
Sì, assolutamente. L'Italia è stata, I Wonder, ha comprato il film molto all'inizio del processo.
Ultimissima curiosità, il nome di Emmanuel Carrère è presente anche in questo film. Qual è stato il suo contributo?
Emmanuel è un amico da sempre, siamo amici da quando eravamo ventenni, perché lui e io facevamo del giornalismo di cinema a quest'età, nello stesso ambiente, e siamo rimasti amici da questi tempi. Era la prima volta che abbiamo avuto l'opportunità di lavorare insieme, e quello che apportava Emmanuel era la sua conoscenza del mondo, del mondo russo. Io non ho veramente una cultura russa, la mia madre era ungherese, dunque diciamo che il totalitarismo comunista è una cosa che conosco come la conosce Emmanuel, ma la storia della Russia post-sovietica non è la mia zona di conoscenza la più acuta, la più precisa, dunque era importante per me di lavorare con qualcuno che conosceva benissimo questi tempi e questi ambienti. Emanuele, lui è russo, parla russo, ha fatto documentari in Russia.
Grazie.
Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing a song, just for me, just for me.
Dobbiamo festeggiare.
Sì?
Sì. Ho preso 6 al compito.
6? Ma che bravo. Bisogna che prendi 7 la prossima volta.
La voce di Valeria Golino. Prima abbiamo ascoltato Olivier Assayas, Il mago del Cremlino. Adesso cambiamo film, torniamo in Italia. La gioia di Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella. È un film che è tratto da una storia vera, una storia abbastanza inquietante, forse qualcuno se la ricorda, però visto che non è stata tanto sviscerata e tanto raccontata, parto solo dall'antefatto. Questa professoressa di francese, molto dimessa, molto umile, molto conscia anche di non avere una vita molto particolare, interpretata da Valeria Golino, che si annulla molto in questo personaggio, che a un certo punto si lascia molto affascinare da un suo allievo, interpretato da Saul Nanni, che le sta molto dietro e insomma tra di loro si crea una relazione molto particolare. Non dico altro, se ne è parlato tanto di questo film già da Venezia, ma anche in questi giorni. Noi ci ascoltiamo le interviste che avevo realizzato alla Mostra del Cinema con Nicolangelo Gelormini, che è il regista, Valeria Golino e Jasmine Trinca. Nicolangelo Gelormini, La Gioia è un fatto di cronaca di cui si è parlato molto. Partirei proprio dall'inizio: qual è stato il fascino per farne un film e dove sei andato a prendere i materiali che poi immagino avrai tu un po' anche raccontato in modo diverso?
Ti sorprenderò, non ho preso nessun materiale, sapevo molto poco di questo fatto di cronaca e questo è stato per me la molla per entrare in questo film. Io ho letto una sceneggiatura che già esisteva, che si basava a sua volta su una pista teatrale che a sua volta si basava, ispirava a un fatto di cronaca, per cui in realtà ci siamo mossi a 300 metri dalla realtà sin da subito. Ma mi piace questa cosa perché ritengo che quando ti affacci anche ad un fatto vero, personalmente è più bello avere un margine di immaginazione, cioè per utilizzare il cinema per comprendere delle cose che non sono il fatto in sé. Quello se ne occupa la stampa, la cronaca, no? I giornalisti, ma per cercare di intravedere qualche cosa, un sentimento che ci può mettere, che vuol dire che può arrivare a tutti e che può riguardare anche me in prima persona. Per cui in realtà quello che mi ha colpito è stato la fuga dai sentimenti e il fatto che quando arriva anche un sentimento bello che ti potrebbe realmente far fiorire e elevare anche la tua condizione umana, molti si mettono in fuga, scappano e perdono questa possibilità. Questo mi ha affascinato.
Jasmine, guardando il film mi chiedevo quanta complicità ci fosse in questa madre che è un po' protettiva ma un po' figlia e con poca sorellanza con quello che sta accadendo quando arriva la donna, però non voglio svelare nulla, vorrei capire un po' la psicologia del tuo personaggio.
Ah, la vorrei capire anch'io, però questo è un aspetto interessante per proprio la complessità di questa donna che in qualche modo non viene raccontata né con un giudizio pesante, negativo sopra, ma con una possibilità di essere, che è un po' l'interrogativo che abbiamo su tutti questi personaggi, no? Tutti sono qualcosa, ma possono essere anche il contrario. E dov'è il bilico di tutto questo? Dov'è il limite che ci fa poi diventare dei senza cuore, dei senza morale, o al contrario persone umane che provano a stare dentro i sentimenti ma che probabilmente non conoscono il linguaggio dei sentimenti. Ecco, tutti loro mi sembrano da questo punto di vista sorpresi dall'arrivo di un'emozione e quasi tutti loro non sanno gestire questa cosa. Ci sono colpe, certo che ci sono, non è che non ci sono, ma gli umani sono questo, sono creature fallibili, creature ferite. Nicolangelo racconta appunto la miseria dell'amore, non solo la sua potenza. Questi suoi personaggi per un istante sono onnipotenti e noi sappiamo che l'onnipotenza, soprattutto quando non ci si relaziona né agli altri né al mondo, porta alla rovina.
Valeria, anche il tuo personaggio insomma veramente una serie di ombre, di spessore, di passione, perché quella arriva tantissimo. Il tuo approccio a un personaggio così che ti trasforma da una parte ma poi fa uscire molto anche di te.
Sì, infatti in questo senso è stato liberatorio potersi trasformare. Per trasformare vuol dire anche, diciamo, mettere una maschera in qualche modo, che potrebbe sembrare coprirsi, e invece è un modo per svelare delle cose che è più difficile farlo quando sei più te stesso. È stato un modo per liberarmi da me stessa e avvicinarmi a una donna, a Gioia, a questa persona che è così complicata, non necessariamente attraente, e non dico solo dal punto di vista estetico, anche una donna molto complessa, con complessi, molto protetta da dei genitori opprimenti, da una vita che è passata senza che nulla succedesse, e questo poter entrare dentro questo mondo dell'invisibilità anche, di qualcuno che non è mai stato voluto bene se non da loro due, che non ha vissuto, che non è stata mai desiderabile, e mi ha, come dire, per quando io dico liberatorio, è che è difficile entrare in questo tipo di sentimenti se non allontanandosi dall'idea di te stesso, da quello che tu vorresti essere, ecco, e questo film me l'ha permesso. forse meno lontano di quanto pensiamo. E questo mi è successo un'altra volta quando ho fatto il ruolo speculare, che con Ginevra Elkann in Te l'avevo detto, che è speculare a questo, che è una vecchia pornostar ancora con una grande algida, però sessuata, però è piena di vezzi, piena di cose facciali, come si dice, di filler, che era pure lì, sembrava diversissima dal mio modo di essere donna. Eppure no, mi sono accorta anche lì che c'era qualcosa di liberatorio, perché anche lei mi somigliava un pochino di più di quello che vorrei, anche il suo modo di essere seducente, i suoi vezzi, le sue cosette, i suoi modi di guardare, sono tutte cose che vorrei fare normalmente, ma che me lo impedisco, perché quello che la mia rappresentazione di me ormai è un'altra, no? E quindi uno dice questo non lo faccio, questo lo faccio, invece facendo questi personaggi puoi fare qualcosa di diverso da quello che però ti somiglia di più di quello che gli altri possono pensare, anche se non è bello che sia così, però lo è, per me lo è. Beh, può essere molto terapeutico effettivamente il nostro lavoro se lo prendiamo in quel senso. Adesso comunque per me Joy è stato un avvicinarsi a qualcosa di psichico, in questo senso dico liberatorio, e anche un senso di inadeguatezza, un senso che semmai appunto nella vita uno non lo esprime perché si protegge, no? Invece lì potevo farlo. E questo è stato bellissimo. E poi questo è un film di regia, sembra, perché come tutti i registi di grande talento danno spazio agli attori, ma se voi vedete il film, questo è un film di regia, è un film che in ogni scena ci sono delle scelte registiche molto radicali, molto diverse, dei toni, proprio il tono del film per me è molto raro. Io non lo sto dicendo perché sto promuovendo questo film, ma lo dico da persona che fa questo lavoro e che mi sono ritrovata a lavorare con questo signore in questa storia. C'è proprio una ricerca di cinema, che è tutto quello, se no a che punto, cioè perché continuiamo a fare questo lavoro? Se no poi può piacere o non piacere, a tanti non piacerà, spero che a molti piacerà, ma lì c'è una ricerca di cinema, c'è un punto di vista molto personale su una storia. Quello secondo me è l'unica cosa che mi dà ancora voglia di fare il lavoro, cioè interpretare il punto di vista di qualcuno che ce l'ha, uno che ce l'ha un punto di vista, perché spesso invece facciamo prodottini belli, confezionati, carini.
Io volevo fare un'ultima domanda, però volevo partire dagli orecchini di Jasmine, che non so se lo sono, ma hanno anche un valore ormai simbolico. Avete firmato l'appello, la lettera, giusto un vostro commento su questo momento?
Allora, un commento che senti, mi sembra necessario, nel senso che invece io sono convinta che tutti noi, cittadini e artisti, dobbiamo portare il nostro pensiero, la nostra parola, il nostro impegno anche in un posto così, per dire il mondo da qualche parte continua ad andare, ma da qualche parte il mondo si è fermato, e quindi siamo tutti uniti, e l'abbiamo detto in tante sedi, nel dire veramente facciamo qualcosa, solleviamo il nostro sguardo sul genocidio che sta avvenendo in Palestina, e penso che sia importante che tutti noi da qualche parte ci ricordiamo di parlare di questo e non di parlare esclusivamente delle polemiche collegate a questo. Cioè la cosa che mi perplime molto è che troviamo energie per fare polemica sul tema, ma non le energie per parlare del vero tema. E quindi in questo senso, nel mio piccolo, penso sempre di dover testimoniare qualcosa, che è il modo in cui io sto al mondo, perché il mondo mi riguarda e io invece di me, insomma, me ne importa relativamente.
Siamo stati dal ministro, siamo stati dal governo e oggi ci troviamo con problemi enormi come il problema dell'abbassamento culturale.
La scuola Berlinguer con l'autonomia scolastica è il primo passo verso il processo di disarticolazione della scuola della Costituzione.
Con Berlinguer c'è un salto di qualità, tutto deve funzionare come un'azienda, quindi anche la scuola deve essere come un'azienda.
Aziendalizzare la scuola vuol dire
cancellarla.
I temi sono importanti, sono caldi, se ne parla già da qualche anno, in questo momento comunque stanno anche esplodendo. Distruzione pubblica è un documentario che tratta proprio questo tema, l'aziendalizzazione della scuola, il sottolivello culturale che anche l'Italia sta proponendo. Il documentario è di Federico Greco e Mirko Melchiorre, che conoscete già perché abbiamo ospitato anche per i loro film precedenti. Buongiorno e benvenuto a Radio Popolare, ciao.
Ciao, buongiorno.
Distruzione pubblica, questo apostrofino si può anche levare perché è di apostrofo istruzione, ma ovviamente lo capiamo tutti che sotto sotto ci sta la distruzione. Per qual è stata l'esigenza di fare un film così in cui fate parlare molti esperti, presidi, a noi piace ancora chiamarli presidi e non dirigenti scolastici, insomma è un tema importante.
Sì, oppure addirittura direttori didattici, coglie di più nel segno. Allora, intanto il titolo è a questo gioco di parole, perché è vero che l'istruzione pubblica è stata distrutta, però è anche vero che c'è bisogno di parlarne, è per questo che c'è quel di apostrofo, no? Che fa capire che c'è bisogno che torni il dibattito sulla scuola. L'esigenza è dovuta al fatto che mentre portavamo in giro nel tour 2-3 anni fa il nostro vecchio film sulla sanità, c'era una volta in Italia, tantissimi persone durante i dibattiti ci chiedevano di parlare di scuola, per cui a un certo punto io e Mirko, finito il tour, abbiamo deciso di cominciare a studiare, a fare ricerche e parlare con centinaia di persone, e piano piano ci siamo resi conto che in effetti la scuola, l'istruzione, il passaggio delle conoscenze, la cultura era il tema dei temi, cioè il tema più importante e nello stesso tempo il più complesso che avremmo affrontato, e quindi è iniziata un'avventura sia di ricerca di soldi, perché noi siamo ultra indipendenti e quindi liberi, ma anche di cercare di capire come si poteva mettere in immagini e suoni e musica un concetto così complesso, fondamentalmente.
Infatti nella clip abbiamo anche sentito parlare di riforme, quella di Bassanini del 97, di Berlinguer del 2000, ma voi fate anche un po' un excursus di quella che è stata la storia della scuola a partire dagli Stati Uniti, l'Europa. Anche questo lavoro, e tra l'altro ci sono molte immagini di repertorio prese dall'AMOD, che filone avete seguito per questo pre racconto?
Ma noi fondamentalmente, in estrema sintesi, tentiamo di spiegare quello che abbiamo capito, e quello che abbiamo capito è che appunto nel 97-99 la riforma Bassanini-Berlinguer è stato un collettore di due grandi direttive, una appunto che veniva dagli Stati Uniti fin dalla fine dell'Ottocento attraverso appunto la privatizzazione e l'aziendalizzazione dell'istruzione da parte dei più, diciamo, più grossi filantrocapitalisti della storia, dai Rothschild, Carnegie, eccetera, eccetera, e le grandi università private, tipo Harvard, storicamente. E dall'altro, l'altra direttiva è quella dell'Unione Europea, perché appunto nella legge Bassanini-Berlinguer intervengono anche le richieste di Confindustria, quella che nel nostro film chiamiamo in maniera imprecisa, ovviamente, ma è per farci capire la Confindustria mondiale ed europea, in particolare la European Round Table, cioè la tavola rotonda degli industriali, che negli anni Ottanta si rende conto che deve appropriarsi in ogni modo dell'istruzione pubblica per poter formare attraverso la scuola pubblica quelli che poi avrebbe usato come lavoratori di bassa manovalanza, fondamentalmente. E da qui c'è tutto il discorso delle competenze al posto delle conoscenze, eccetera, eccetera.
E poi ci sono i protagonisti, le voci che avete, insomma, le interviste che avete fatto a partire da questo appunto preside di Torino, Lorenzo Valardo, e poi altri. Anche lì avete seguito un filo evidente, poi a un certo punto si parla anche di Invalsi, appunto, aziendalizzazione.
Sì, allora Lorenzo Valardo appunto è un preside di una scuola, di un istituto di Torino, di elementari e medie, ed è il protagonista del film, perché in tutti i nostri film, questo è il terzo capitolo di una trilogia, dopo Pigs, c'era una volta in Italia, noi seguiamo sempre lo stesso, diciamo, format che in qualche modo abbiamo ideato col primo film, cioè un'inchiesta macrostorica, macropolitica, macroeconomica, e anche però una storia di resistenza. In questo caso la scuola di Lorenzo Valardo è un'isola felice di resistenza agli attacchi dagli attacchi delle varie riforme, soprattutto partite dal 97-99. Poi tutti gli altri protagonisti, cioè gli intervistati, ovviamente noi entriamo anche nelle classi, raccontiamo che cosa è questa strana bestia che vuole essere soppressa, che è la lezione frontale, nelle medie, seconda e terza media, raccontiamo i professori, i docenti e poi diamo voce appunto tra gli intervistati a personaggi che secondo me sono straordinariamente competenti e combattenti. Per esempio il film è dedicato a Lucio Russo, che è scomparso qualche mese fa e che era, insomma, sapete tutti, insomma, un fisico e un esperto di classicismo, oppure Miguel Benasayag, un filosofo argentino che adesso lavora a Parigi, o Nico Hirt dal Belgio, Marina Boscaino, insomma ce ne sono davvero tantissimi che ci hanno aiutato prima di fare il film a capire qual era la direzione e poi attraverso le interviste a spiegarlo, diciamo, al pubblico.
Federico, voi appunto lo dicevate, lo dicevi anche tu, lo dicevamo insieme, insomma, che lavorate spessissimo insieme tu e Mirko. In questo caso, questo documentario che verrà a Milano il 16 di febbraio al Cinema Beltrà della Sera e comunque ancora non ha una distribuzione ben precisa, Roma sta facendo parlare molto. Quali sono i temi che stanno dando più fastidio o quello che crea più discussione?
Sì, il film ha già quasi 60 date previste, abbiamo fatto appena 7-8 tra Roma, Torino, Trento, Bologna ieri sera, una sala strapiena, come tutte le altre sale, devo dire, siamo molto contenti. I temi più caldi sono attualmente il discorso proprio del pedagogismo, dell'estremismo pedagogico, contrapposto invece alla pedagogia, che è appunto uno degli strumenti che la scuola statunitense ha inserito nel dibattito pubblico e che appunto è stato accolto dalle varie riforme. Oppure il discorso dei bambini con la DSA, cioè con difficoltà di apprendimento, che secondo noi ovviamente sono tali e quindi vanno in ogni modo riconosciuti e seguiti in base alle loro difficoltà, ma che però questo col tempo ha creato delle aberrazioni che non vanno a loro favore. Poi un'altra cosa che ci viene detta è che noi saremmo dei nostalgici di un passato idealizzato, cioè la scuola che tentava di democratizzarsi dagli anni 50 agli anni 80, cioè tentava di attuare la Costituzione, i dettami della Costituzione. Questo ovviamente neanche questo è vero, perché noi diciamo sempre che noi abbiamo avuto una scuola con grandi problemi, con gravi problemi fino agli anni 80 e poi dagli anni 90 in poi fino ad oggi gravi problemi senza una scuola. Quindi le cose sono molto complesse, molto sfumate, noi evitiamo sempre di tagliare con l'accetta, perché soprattutto sulla scuola, perché davvero è un tema ultra stratificato.
Ecco, ricordiamo che è distribuito da OpenDDB, che è distribuzione dal basso, che dà la possibilità a film che difficilmente appunto hanno un circuito, non perché siano brutti film, ma perché spesso sono temi scomodi. Tu, Federico, sei anche un appassionato di cinema, hai un podcast di cinema, insomma non ti sottrai dalla visione dei film e all'analisi. Ci sono molti film e serie TV che trattano il tema della scuola, sempre in maniera un po' utopistica, mi verrebbe da pensare. Volevo una tua opinione su... Tra l'altro tra un po' esce il film con Anna Ferzetti, Domani Interrogo, una sorta di pensieri pericolosi nelle periferie romane, ma non lo so, così, secondo te rendono giustizia o no?
Beh, guarda, tendenzialmente, per esempio, a parte il fatto, per esempio, uno dei film più belli della storia del cinema sulla scuola, che era di De Seta, che era di un maestro, certo, diversi anni fa, decenni fa, tendenzialmente, secondo me, la maggior, oppure anche Essere e Avere di Nicolas Philibert, un film francese ambientato in una scuola elementare in montagna, sperduta, però tendenzialmente penso che i film sulla scuola utilizzino la scuola come scenario per fare narrazione emotiva e in molti casi superficiale. Nel nostro caso invece la direttiva, molto, molto simile a quella dei precedenti film, è quella di fare, come ci è stato detto da una recensione, un film che fosse come l'acqua ossigenata, cioè all'inizio brucia, però poi dopo disinfetta.
Beh, mi sembra un buon modo per chiudere questa conversazione con te, Federico Greco, insieme a Mirko Melchiorre. Il film è Distruzione Pubblica, andate intanto a vederli a Milano, al Beltrade, alle 21, insomma, anche per poter discutere e dialogare su questo film. Ci sentiamo presto, spero, con tante altre date da poter proporre ai nostri ascoltatori. Grazie.
Grazie a te.
Can Reggae, Assassini, Nagen, non ci crederete, ma questo brano fa parte della colonna sonora di Portobello di Marco Bellocchio. Dal 20 saranno 6 episodi, si potranno vedere sulla piattaforma HBO Max. È una grande serie, un grandi 6 film. Ne parleremo comunque, ne parleremo, uscirà il 20, quindi avremo modo di parlarne nelle prossime puntate. Resterei però sul tema scuola per un'iniziativa organizzata da Rete Scuole Senza Permesso. Domani alle 14.30 al Beltrade, al Mexico, in Carogoredo, verrà proiettato Machan. Però vi faccio raccontare da Fabio Mantegazza in questa telefonata. E intanto, cosa fa Rete Scuole Senza Permesso? Ci è capitato di parlarne in altre occasioni, ma ritorniamoci. Poi, perché questo tipo di film?
La Rete Scuole Senza Permesso al cinema, ne parliamo con Fabio Mantegazza, che abbiamo già ospitato in altre occasioni qui a Radio Popolare per parlare di cinema per l'appunto, ma in questo caso è riferito a un pubblico più vasto, se possiamo dire così, però visto che tu sei fai parte di questa rete, diritto di cittadinanza per tutti i migranti, questa è la vostra definizione, se ci spieghi cosa fate di fatto, oltre naturalmente a questi appuntamenti cinematografici.
Sì, certo, volentieri. Buongiorno a tutti intanto. Allora, la rete Scuole Senza Permesso, che esiste da 20 anni, abbiamo celebrato 20 anni nel novembre scorso con anche riunione qui a Milano, è semplicemente una rete che riunisce scuole che insegnano italiano ai migranti. È nata da 5 scuole nel 2005, si è progressivamente allargata, oggi siamo a circa 40 scuole, ci unisce questa idea di solidarietà, accoglienza, accompagnamento ai migranti che arrivano nella nostra città e per i quali imparare la lingua è il primo passo per avere evidentemente un inserimento dignitoso e decente nel nostro mondo. Quindi questo è il senso della rete e quindi la mission è l'insegnamento dell'italiano. Poi cerchiamo nel nostro piccolo, se possibile, di soddisfare anche altri bisogni, se non abbiamo delirio di onnipotenza, certamente esistono dei diritti alla casa, il diritto al lavoro, eccetera, di cui noi non riusciamo a occuparci, non è vero? Però il diritto, per esempio, a stare bene insieme, a vivere dei momenti di socialità, di condivisione, quindi a suo tempo abbiamo fatto tornei di calcio, oppure facciamo feste, eccetera, ma anche dall'inizio della storia della rete usiamo il cinema come un momento di condivisione, di svago, di piacere, insomma.
Fabio, ma quanta partecipazione c'è e che provenienze ci sono tra i vostri partecipanti?
Allora, tieni conto che due numeri. L'anno scorso avevamo avuto più di 7.000 studenti nelle nostre scuole, questo come dato di complessivo di persone che raggiungiamo. E al cinema nel prossimo weekend verranno più di 800 migranti divisi in 3 cinema milanesi, il Beltrade che da sempre ci ospita con grande ospitalità, amicizia, condivisione. Quest'anno la novità è che ci sono anche altri 2 cinema conosciuti di Milano, Messico e Palestrina, per cui in 4 pomeriggi proietteremo un film molto bello di Uberto Pasolini, il suo primo film, questo regista molto, molto bravo, che poi ha fatto film bellissimi come Still Life, Nuova Specie, eccetera. E il suo primo film è un film che parla di un gruppo di giovani dello Sri Lanka che, non riuscendo a ottenere il visto per la Germania, si inventano una squadra di pallamano che partecipa a un torneo in Germania e con questo riescono a varcare il confine, ed è una storia vera. Appunto, in generale in questa occasione noi proponiamo ovviamente al nostro pubblico dei film che parlano di migranti, non negli aspetti drammatici, ecco, non è che dobbiamo raccontare le traversate del deserto, quelle mediterranee, che sono momenti drammatici che hanno magari vissuto direttamente in prima persona, film che parlino della vita dei migranti in maniera anche piacevole, anche col sorriso sulle labbra. Masciano è un film che induce al sorriso in molte occasioni.
Ricorda come vi si può contattare e in caso anche partecipare alle proiezioni, ma anche alle lezioni.
Allora, alle proiezioni mi dispiace, no? Nel senso che praticamente abbiamo un sistema di prenotazioni e facciamo praticamente sono esaurite tutte e quattro le proiezioni, quindi diciamo questa è un'informazione soltanto tipo culturale, però certo che ci si può contattare per magari collaborare con noi, siamo aperti, tutto il nostro lavoro è un lavoro di volontariato e quindi siamo apertissimi. C'è un sito scuolesenzapermesso.org molto semplice, che è un sito di accesso sia per gli studenti che per possibili insegnanti, e questo è il modo più semplice per venire in contatto. C'è una mappa anche delle scuole in cui, no, che, uno può orientarsi a seconda della zona di Milano in cui abita, prendere contatto con le scuole che sono più vicine alla sua residenza.
Grazie.
E grazie quindi a Fabio Mantegazza, quindi l'appuntamento per domani alle 14.30 con Machan, rete scuole senza permesso, diritto di cittadinanza per tutti i migranti, naturalmente c'è anche un sito. Volevo segnalarvi anche il ritorno di Mexico e Briciole, i film indipendenti al cinema Mexico di Milano in via Savona. Il lunedì diventa lo spazio riservato ai nuovi autori, le proiezioni saranno accompagnate da registi in sale, insomma da incontri. Il primo è il 16 febbraio alle 21 con Labirinti di Giulio Donato. Il 2 marzo ci sarà Nemos di Marco Antonio Pani, il 16 marzo Nego di Leonora Danco, poi Orfeo di Virgilio Villoresi il 30 di marzo, il 13 di aprile In viaggio con Tommy di Tommaso Merighi e poi chiuderà il 27 aprile per ora con 606 di Tecla Taidelli al Cinema Mexico, ma trovate tutto sul sito Mexico e Briciole del cinema. E poi alla Cineteca Milano volevo segnalarvi la retrospettiva dedicata a Jean-Luc Godard, che è iniziata il 13 febbraio e andrà avanti fino al 21 marzo al Cinema Arlecchino. È stata inaugurata con Il Disprezzo, con Brigitte Bardot, tratto dal romanzo di Alberto Moravia. Domani alle 19 Banda Par del 64, una bellissima storia che tra l'altro è stata tratta dal romanzo di Dolores Hitchens, come insomma è diventato il film bellissimo di Jean-Luc Godard. E poi Questa è la mia vita, martedì 17 febbraio, e poi ancora Alphaville, Missione Alphaville, il 18 febbraio, per Rolle Fu, Due tre cose che so di lei, La cinese, Una donna sposata, Fino all'ultimo respiro, scritto con François Truffaut del 1960, con Jean Sebar e Jean-Paul Belmondo, poi Le Petit Soldat, insomma tutta la rassegna, basta, non sto più a dirvi e a elencarvi i film, comunque sono film uno più bello dell'altro, alla Cineteca Arlecchino di Milano fino al 21 di marzo. Vi avevo anticipato Portobello, ci ascoltiamo un altro brano che chiude la serie, è abbastanza incredibile, devo dire che la colonna sonora di Portobello non ha tantissimi brani, insomma sono canzoni intendo, e questa è una scelta particolare anche perché poi la canzone è di fine anni 70, insomma e la storia è più ambientata negli anni 80, vabbè comunque ve la faccio ascoltare, non so quanti ricordi vi tirerà fuori.
Suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sta seguendo una luce che cammina. Yeah.
Chiesa è i Delirium con Ivano Fossati. Questo brano è veramente sorprendente, non lo so, a me riapre dei mondi che avevo completamente rimosso. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis del 14 febbraio 2026, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare e poi naturalmente sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su LinkedIn al mio nome Barbara Sorrentini e su Instagram Barb Sorrentini. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, nuovi film, nuove uscite, andate al cinema e se volete raccontatemi cosa vedete e recensitelo per noi. Ciao, grazie, un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini. Hear you.